Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Allora, bentrovati. Prima di tutto, buona domenica. E allora oggi è l'ultimo incontro nel nostro ciclo di salmi per quest'anno. E poi vedremo. Siamo un po' tutti in attesa.
Per quest'anno poi vedremo.
Nel senso che poi ancora vedremo appunto la location, vedremo un po'. Da qualche parte io voglio continuare appunto a leggere la scrittura, eccetera. Allora ci auguriamo di poterlo fare qui. Se non lo faremo qui, lo faremo vicino. Bene, allora andando invece ai nostri salmi, ne leggiamo alcuni oggi. Cerchiamo di fare un po' una carrellata su alcuni. Intanto leggiamo velocemente, nel senso che non mi fermo molto, il 91. La volta scorsa ci eravamo fermati su quel salmo molto forte, no? Molto profondo, della condizione umana della sofferenza, no? Del salmo 88. Ricordate, avevamo concluso con questo, no? L'unico salmo che leggiamo appunto e che si conclude non con un ringraziamento. Normalmente non altri salmi di lamento hanno il grido forte a Dio, come il salmo 22, no? Il salmo che il Signore Gesù ha recitato sulla croce, ma che poi si conclude, poi c'è in qualche modo il salmista sperimenta l'intervento liberatore di Dio e la conclusione è un ringraziamento. E questo salmo è il salmo che si sperimenta una. Sono tornato qualche giorno fa dalla Terra Santa, questo salmo lo si invita a leggere nel luogo di San Pietro in Gallicantu, cioè il luogo dove si fa memoria del triplice rinnegamento di Pietro, no? Prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre volte. E lì si pensava che fosse la casa di Caifa, perché ricordate che Gesù viene poi processato dentro il Sinedrio, dentro probabilmente forse la casa di Caifa, e Pietro è fuori. E allora lì si sono trovati dei resti di una abitazione e delle cisterne, e in una di queste cisterne, nel profondo, si va giù, e si pensa che anche Gesù sia stato tenuto qualche ora in prigionia, è possibile durante quella notte, cioè. E allora in una di queste cisterne si scende giù proprio lì nel profondo e si prega questo salmo. Però non è la casa di Caifa, questo poi gli archeologi che hanno trovato le case dei sommi sacerdoti vicino al tempio, e vedendo il lusso di quelle case hanno visto, un po' come sapete gli attici da 900 metri quadrati che alcuni cardinali hanno bisogno naturalmente per le quattro cose che hanno, no? Cioè, per cui anche se però non è, si sa che non è la casa di Caifa, rimane il luogo della memoria di quella. Allora, questo per dire, c'è un salmo che finisce così e che dice la nostra condizione umana a volte di non sperimentare, no, una guarigione, una liberazione. Pensate a Giovanni Battista, no? Giovanni Battista che pure in qualche modo intuirà e indicherà nel suo parente Gesù il Messia, e per un ebreo riconoscere il Messia significa dire cominciano i tempi messianici, cioè il Messia non è che viene per sé, è arrivato il Messia, no, ma il Messia viene a instaurare i tempi messianici per noi, dove allora i ciechi vedranno, i sordi udranno, gli zoppi salteranno e balleranno, i carcerati saranno liberati. E lui non sperimenta la liberazione. Allora, come dire, e quindi la fede si gioca nel dire tu sei il mio Dio, anche se in questo, il Dio della mia salvezza, ricordate il Salmo, no? Anche se io di salvezza non ne verrò. Ma in qualche modo mi aggrappo a te e cerco di sperare e di credere che anche se non la vedo, se tu sei il Dio della mia salvezza, la vedrò. Non so quando, non so dove, no? Allora, sottolineo questo per dire che adesso noi leggeremo un salmo di fiducia, piena fiducia, c'è l'uno e c'è l'altro. Nella scrittura c'è l'uno e c'è l'altro, no? Noi nelle nostre a volte ideologia religiosa o siamo l'uno o siamo l'altro, cioè nel senso che no, per noi la fede è certa, sono quelli della fede forte, no, io ho una fede forte, io rimango sempre senza parole di fronte alle persone che dicono questa chiosa, no? Però molte volte no, così noi siamo quelli della fede forte oppure c'è il libero io, niente. No, la scrittura dice che l'uomo è questo, no? Cioè non è che ti fa uno schema mentale, io sono quello della fede forte. Io sono quello che in certi momenti della mia vita sperimento, no? Una presenza, cioè una fiducia, un qualche modo, e in altri momenti, no? Mi arrabbio con Dio e dico dove sei. Cioè, ma d'altra parte, scusate, queste non sono le nostre relazioni umane. E che voi sperimentate, che tutti sperimentiamo, no? Cioè non è che la relazione umana, la nostra relazione è sempre così, no. No, ci sorprendono, a volte in positivo, a volte in negativo, cioè no, a volte non sai come si è arrivati a discutere, tu ci fai, no? E così è anche la relazione viva con Dio. E meno male che la scrittura, no, ci indica che questa è la via, no? Cioè la via di poter relazionarsi, camminare con il Signore e affidargli quello che ci portiamo nel cuore, quello che viviamo. Per cui come il buio, così nel Salmo 91 invece questa fiducia, Salmo 91. Chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai il terrore della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. 1000 cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. Sì, mio rifugio sei tu, o Signore, tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli per te darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie. Sulle tue mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e draghi. Lo libererò, perché a me ti è legato, lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. Mi invocherà, e io gli darò risposta. Nell'angoscia io sarò con lui. Lo libererò e lo renderò glorioso, lo salverò di lunghi giorni e gli farò vedere la mia salvezza. Notate, prima di tutto questo salmo mette in gioco più personaggi. La domanda è chi parla a chi? Perché vedete c'è uno che parla ad altri, no? Allora che all'inizio parla in generale, chi abita al riparo dell'Altissimo, eccetera, e poi si dice, e poi c'è uno che dice io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, e poi c'è un altro che dice guarda che egli ti libererà dal laccio del cacciatore, cioè è una liturgia, così come le nostre preghiere liturgiche dove siamo insieme. C'è uno che a un certo punto legge la parola di Dio, no? Infatti a un certo punto noi vediamo, lo libererò perché Ernesti è legato, vedete, lo porrò al sicuro. Probabilmente un lettore che legge un versetto di quello che il Signore dice. Poi c'è l'orante stesso, no? Che dice, sì, il mio rifugio sei tu, oh Signore, l'orante stesso o un'assemblea. E altri che poi, è bello questo fatto, no? Intanto di una preghiera che è personale e comunitaria. Personale e comunitaria, no? Sempre da sottolineare, camminiamo insieme e siamo aiuto l'uno per l'altro, no? In una uguaglianza fondamentale, è la comunità, dove ciascuno ha il suo ministero, c'è quello che è il lettore, no? È quello che legge la parola, c'è colui che guida la liturgia, che presiede la liturgia, ma è la comunità, dove ci aiutiamo l'un l'altro a camminare, a celebrare, a camminare dietro al Signore e a celebrare. E allora, ecco questo inizio, che è una dichiarazione, no, generale, di dire, guardate, chi abita al riparo dell'Altissimo passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente, no? Allora c'è una, ricordate che abbiamo visto alcuni incontri fa il Salmo 1:15-16, chi abiterà alla casa del Signore, no, eccetera. Allora, qui si parla la casa dell'Altissimo, cioè prima di tutto è il Tempio, però gli ebrei sapevano bene che mica si può vivere nel Tempio tutta la vita, no? Cioè, il Tempio diventa un luogo particolare dove fare esperienza di quel Signore che è sempre con te. Perché se da una parte, ricordate, no, c'è sempre il rischio che uno dice che là c'è Dio e fuori di me, no? E questo è sbagliato. Dall'altra parte sono dei luoghi che ci aiutano a coscientizzare, andandoci, quel Signore che è sempre con noi. Così come in qualche modo, no, il Dio biblico dice qualcosa a tutti i popoli, legandosi a un popolo particolare e facendo storia particolare con un popolo per dire a tutti i popoli, e così anche un po' come un solo uomo, Gesù, per dire qualcosa per tutti gli uomini, così ci sono anche dei luoghi, no, particolari, che non è che siano diversi dagli altri, ma in qualche modo, no, sono scelti per dire qualcosa a tutti, in fondo anche come la Terra Santa, dove appunto col cuore almeno, no, uno non ci può andare concretamente, ma col cuore, no, noi cristiani manteniamo, no, un legame con la terra, non perché sia particolarmente la più bella, non è la più bella di tutte, ma certamente è quella terra che dice qualcosa per tutte le terre. Allora questo abitare insieme, no? Un abitare che poi è legato alla terra, ma è legato al cuore. Perché per dire anche, lo sperimentiamo nella nostra esistenza, a volte nelle nostre case, che pure abitiamo da tanto tempo, ci stiamo bene o ci stiamo male, ma dipende da come stiamo dentro, prima di tutto, no? Perché magari tu in certi momenti puoi fare la casa benissimo, eccetera, però la vivi, ma non ci stai per la casa. No. Allora, ecco, la domanda è abitare, no, nel cuore, chi abita nel cuore, che ecco, vedete, chi è in relazione con Lui, abitando con Lui nel cuore, subito, no, passerà la notte all'ombra dell'Onnipotente. Cioè, notate, è una cosa che tornerà anche nel seguito del Salmo, cioè la notte. La notte. La notte con tutto quello che simbolicamente significa, che è la notte e che simbolicamente significa di tutte le notti che a volte dobbiamo attraversare, no? Quella notte che sarà presente fino all'ultimo giorno in cui non ci sarà più. Ricordate il racconto della creazione, no? Per 6 giorni si dirà che fu sera e fu mattina, no? L'ultimo giorno non si dirà più. senso la speranza è, noi camminiamo nella speranza che le notti che ancora sperimentiamo a un certo punto saranno illuminate per sempre. Ci sarà una luce della risurrezione che come dire, illuminerà ogni notte, le, anche le più oscure. E allora io dico al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido. Ecco, in questa liturgia uno esprime il suo desiderio, Salmo 91, esprime il suo desiderio, no? Cioè quello che il Signore sia, mio rifugio, vede, colui che presiede, che presiede la liturgia ha detto la cosa generale, no? Dicendo, guardate che chi abita, no? Allora il adorante o l'assemblea dice quello che vorrebbe. Vorrebbe che il Signore sia mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido, perché il problema è sempre le notti, no? Per cui un rifugio è una fortezza, cioè qualcosa che uno possa stare dentro sicuro, no? Nessun nemico può venire a sconfiggerci, a tirarci fuori dalla casa. E allora poi continua colui che presiede, egli ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio, la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Vedete, immagini molto concrete, no? Cioè, della vita, intanto il laccio del cacciatore, quello che appunto i vari possiamo immaginare, no? Quelli che reti, lacci che a un certo punto ci bloccano e ci impediscono di camminare, di volare, no? A seconda dell'immagine dell'uccello, di qualcosa che a un certo punto frena, no? E anche qui sono lacci concreti, sono malattie, sono situazioni interiori, no? Che a un certo punto frenano la nostra vita. Cioè sentiamo proprio che non abbiamo sperimentato, no? In tanti modi, non puoi più programmare futuro, non puoi più camminare, no? Anche interiormente, sei preso, qualcosa ti tiene. E poi una peste che distrugge, no? E qui naturalmente anche noi, ripensando alla storia, sappiamo di queste situazioni di malattie, no? Di queste epidemie. Che distruggono vita. L'immagine appunto del Signore come in altri casi si parla di un'aquila, si parla di un uccello che con le sue ali copre. Nel cenacolo c'è un capitello, non si sa bene se sia di epoca, probabilmente bizantina, eccetera. Un bel capitello con l'immagine del pelicano, no? Che no? Quindi ferisce il suo petto, no? Per dar da mangiare, e un'immagine, cioè, si pensava così, non è vera, cioè, non ci dicono così gli scienziati, però è un'immagine che naturalmente nella tradizione cristiana ha parlato di Cristo, no? Cioè, di me nutro, era poi la frase che normalmente c'era sotto, no? Non temerai lo spavento della notte. Il terrore della notte, anche questa è un'immagine molto esistenziale, no? Cioè, come dire, le notti, gli incubi delle notti, le notti in cui non riusciamo a dormire, le preoccupazioni, le paure, no? ci assalgono, no? E allora c'è, ma non lo temerai. Vedete, non è che tu lo risolverai. Qui il Salmo dice che, no, in qualche modo non è che perché ci sono delle preoccupazioni che rimangono, perché sono concrete, sono legate a situazioni esistenziali che ci sono, e tu non è che dici no, non c'è. No, c'è. La cosa è che riesci a fronteggiarle, no? Con il Signore. nella freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Vedete, notate, immagini di notte ed immagini di giorno, no? Terrore della notte, freccia che vola di giorno. Anche qui la freccia è l'immagine di un pericolo che tu non lo sai, e soprattutto arriva, no? Naturalmente oggi diremmo lo sparo, ma a quel tempo c'erano le frecce, tu camminavi e ti poteva arrivare una freccia, cioè. Quindi qualcosa di inaspettato che può sconvolgere la tua vita. E poi ecco, 1000 cadranno al tuo fianco, 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire, no? C'è una guerra in atto, a volte nella nostra esistenza. Basterà che tu apra gli occhi e vedrai la ricompensa dei malvagi. Aprire gli occhi, e Paolo parlerà degli occhi della fede. Degli occhi della fede, cioè, e anche la tradizione cristiana parlerà dei sensi, cioè che i sensi fisici, psichici, potremmo dire, corrispondono dei sensi interiori. Così come c'è un tatto, così c'è un tatto interiore, così come c'è una vista, così c'è una vista interiore. E allora, molte volte, come dire, si vede bene solo col cuore, no? Tutti abbiamo letto il piccolo principe, no? Cioè, quindi molte volte c'è bisogno che gli occhi del, no? Interiori si aprano perché i nostri occhi possano vedere bene, no? Perché come sappiamo anche che tante volte quando il nostro cuore è preso dalla paura, anche la nostra percezione, lo sguardo, il sentire, no? Viene influenzato e limitato. E quindi si vedrai la ricompensa dei malvagi, anche qui, no? Questa, in tanti altri salmi il salmista dice sempre, no? si lamenta con il Signore per la ricompensa dei malvagi, no? Come dire, sì, io ti seguo Signore, però no? Poi invece vedo gli altri che, no? E allora, come dire, aprendo gli occhi potrei vedere cosa realmente poi, no? Cammini di menzogna, di morte, di violenza portano con sé. E poi ancora, ecco la dichiarazione dell'assemblea, no? La risposta è: sì, il mio rifugio sei tuo, Signore. Tu hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda. Egli darà ordine per te ai suoi angeli di custodirti in tutte le sue vie. Notate che questi versetti sono i versetti: sulle tue mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Ricordate che questi versetti saranno utilizzati da Satana per tentare Gesù? Cioè, sono proprio, come dire, anche la parola può essere strumentalizzata. Quindi questa è un'esperienza che purtroppo tante volte abbiamo fatto, no? Cioè, pensate che anche lo sterminio, nel senso che nel libro di Giosuè, che non è un libro storico, il libro di Giosuè, è un libro sapienziale, cioè un libro scritto nel V-IV secolo avanti Cristo e che parla di avvenimenti che dovrebbero essere successi, semmai sono successi nel XII secolo, cioè quando Israele entra nella terra, gli parla continuamente di sterminio, dello Cherem, cioè il Signore che dice: tu prendi quella città e vota lo sterminio tutti quanti, eccetera. E già strano che nonostante tutti questi stermini che fanno gli ebrei in quel libro, i cananei spuntano sempre fuori, no? Ma in quella regione c'erano i cananei, e cioè sembra che faccia una cosa etnica, ma non si riescono mai, i cananei spuntano da tutte le parti. È un libro sapienziale, è un libro sapienziale, però è stato preso, no? Dai crociati. L'idea che a un certo punto, per dire, quando prendono Gerusalemme, opererà perché ci siano 3 giorni di stragi. E alla fine del 3° giorno una bella celebrazione eucaristica al Santo Sepolcro. Ancora con tutti pieni di sangue, andando a prendere la comunione. Allora, questo per dire come, no, la parola può essere, no, come dire, strumentalizzata. Strumentalizzata. il cuore dell'uomo può fare un idolo di tutto, anche delle scritture. E allora, ecco, lo libererò, mi invocherà e gli darò risposta, nell'angoscia io sarò con lui, lo libererò e lo renderò glorioso. Saltiamo alcuni salmi e andiamo al Salmo 103, un salmo anche questo molto, molto famoso. Noi leggiamo solo il 103, il 103 e il 104 vanno un po' insieme, nel senso che il 103 è l'esperienza di questo Dio misericordia, nell'esperienza personale, nell'esperienza dell'uomo, il 104 è dell'uomo nella creazione. E, però per il fatto che sono salmi tutti e due insieme, lo notate dal fatto che notate il Salmo 103, dice, inizia con benedici il Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome. Il Salmo 104 al versetto 35 conclude con benedici il Signore anima mia, alleluia. Quindi vi faccio vedere appunto che come inizia così si conclude, quindi di per sé. Allora è un salmo conosciuto, dice appunto, benedici il Signore anima mia, quanto in me benedica il suo santo nome, benedici il Signore anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Allora, notate, questo salmo, altri salmi sono in dimensione comunitaria, ne abbiamo visto uno immediatamente, e qui è il salmista che parla a se stesso, dice a se stesso, benedici il Signore anima mia, qui anima mia non pensiamo alla parte immateriale, cioè qui vuol dire il mio intimo, infatti poi subito dopo dice benedici il Signore anima mia, quanto in me, cioè come dire le mie profondità, la mia coscienza, il mio intimo. Cioè quella dove siamo più veri, quelle parti di noi che molte volte non riusciamo non vogliamo o non riusciamo a raggiungere. Allora è un po' come se il salmista sta dicendo a se stesso, con tutto quello che sei, con tutto quello che sei, con tutto quello che sono, benedici il Signore anima mia. E attenzione, questa partenza così forte, no? Che uno potrebbe dire, ma perché questo salmista si sta, come dire, caricando, sta dicendo, no? E tu potrebbe dire semplicemente, Signore, ti benedico, no? Come altri salmi pure ci sono, ti benedico, Signore, no? Qui è il salmista che invece la prende un po' alla lontana, in qualche modo per raccogliersi tutto e dire, benedici il Signore, mia mia. Qui un'interpretazione qual è? Che il salmista ha fatto esperienza, e lo sa, che ci sono parti di sé che non vogliono benedire il Signore. No. Che non tutto di noi vuole benedire il Signore. E attenzione, benedire, ricordate, che nella Bibbia significa ringraziare. Non ci sono nell'ebraico antico parole o verbi che indichino il ringraziamento. Oggi sì, nell'ebraico moderno sì, ma nell'ebraico antico no. Allora l'ebreo come ringraziava? Benedicendo, no? Allora, come dire, lui sa che ci sono delle parti di me che non vogliono ringraziare. Uno potrebbe dire di che? No. Rispetto a certe esperienze, rispetto a certe situazioni, attenzione, non soltanto subite, perché quelle subite siamo più facili a individuarle, no? No, ma quelle dove noi abbiamo fatto delle cazzate e che continuiamo a non perdonarci, no? Allora è forte che il salmista dice, vabbè, allora con tutto quello che c'è, anche con le mie rabbie, con le mie, no, con i miei blocchi, con le mie trappole, coinvolgiti nella benedizione verso il Signore. cioè in qualche modo riconosci, entrando nella dinamica della, che c'è un orizzonte, al di là che tante cose non siano andate, ma c'è un orizzonte di grazia, di bene. E ve l'ho già detto, no? Una volta quel Midrash che commenta il fatto che l'inizio della creazione nel libro della Genesi comincia con la lettera Bet. Ve l'ho detto, sì. Non ve l'ho detto? Strano, le cose mi piacciono, poi le dico. Sapete che la prima parola del libro della Genesi, quando uno apre la Bibbia, la prima parola in ebraico è Bereshit. Bereshit significa da principio, in principio. E la prima lettera della parola Bereshit è la Bet. E allora c'è un Midrash, che non so raccontarvelo tutto perché non me lo ricordo neanche tutto, però è bello perché dice che quando l'Altissimo decise di creare i cieli e la terra, tutte le lettere dell'alfabeto ebraico si presentarono davanti all'Altissimo e cominciarono a dire: comincia con me, comincia con me. E allora questo Midrash fa, no, di tante lettere, comincia a dire, per esempio, della Shin, che sarebbe Shaddai, è il potente, l'onnipotente, perché dice la Shin, no, l'iniziale della parola Shaddai comincia con me, no? Però gli angeli dicono sì, però c'è anche un'altra parola che è negativa che comincia con te, e allora quella lettera fu scattata. Si presentò quell'altra, è già stesso, no? Una parola bella, però anche ora, quindi fu scattata. Fintanto che si presentò la Bet. E la Bet è la prima lettera con cui si comincia la parola Baruch, che significa benedetto, e la parola Berakah, che significa benedizione. Allora, in forza di queste due parole, tutte positive, la Bet fu scelta. E allora qual è il senso di questo Midrash? Che tutto quello che Dio ha creato è sotto il segno della benedizione. Cioè, tutto quello che Dio ha creato ha benedetto. Allora è molto bello, no? Perché, come dire, lo sguardo sul mondo, sugli uomini, su ogni uomo, sugli animali, sulla creazione, no? Sugli alberi, e sotto lo sguardo della benedizione. Poi la creazione comincia già complicata all'inizio, non c'è mai stata una creazione perfetta. La creazione perfetta sarà alla fine, noi speriamo e vediamo, no? Per cui sono tutte, c'è subito la notte, c'è la sera, cioè, però come dire, al di là di tutto c'è una benedizione. Se ricordate anche quel libro di Bernanos, no? Che il curato di campagna, no? Che ha questa frase a un certo punto, che tutto è grazia, no? Lui che ne ha vissute tante situazioni, no? Allora anche qui poter come dire, questo salmo comincia in qualche modo invitando se stesso a partire dalla, no, in qualche modo dalla fiducia dell'aver sperimentato qualcosa di questo Dio della benedizione, Dio della vita, che fa dire: guarda, con tutto quello che c'è, benedici il Signore. E notate, se lo dice e se lo ridice, no? Benedici il Signore, anima mia, benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i suoi benefici. Nella nostra vita non ci sono solo i benefici, ma non dimenticarli. Perché, come sappiamo, no, tante volte anche la tristezza, il dolore, in qualche modo cancella tutto, no? La rabbia cancella tutto quello che è stato, no? Allora, in qualche modo, è come, ricordate anche i patriarchi del deserto, no? Quando c'era un'esperienza di Dio, quando avevano capito qualcosa, che facevano? Prendevano pietre e costruivano un altare, no? Al Signore. Perché? Perché quando poi giravano, ritornavano da quelle parti, rivedevano quell'altare, no? E si ricordavano lì, no? E ringraziavano per quello, no? Allora, questo custodire la memoria di quello che il Signore ci ha donato, no? Io penso che anche questo, permettetemi questa parentesi, per dire tutti noi che qui in questi luoghi abbiamo, grazie alle persone che il Signore ci ha messo vicino, eccetera, santi e meno santi, ma è quello che il Signore ci ha dato in questi anni, no? Per cui anche se adesso davanti a noi c'è una morte, a partire da quello che il Signore ha fatto, poter continuare a sperare, no? Nel Signore. Nel Signore. E poi versetto 3, egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia, sazia di beni la tua vecchiaia e rinnova come aquila la tua giovinezza. Notate queste azioni di bene che il Signore fa per noi, e la prima qual è? Perdona tutte le tue colpe. La prima. Ricordate che, no, quel bellissimo brano del Vangelo di Marco, al capitolo 2, dove quel paralitico portato, quel malato portato dai quattro davanti a Gesù, perché lo guarisce Gesù, però Gesù, vista la loro fiducia in lui, che cosa gli dice? La prima cosa, figliolo, sei perdonato. Io credo che, questo ma non lo dico io, lo dicono persone molto più autorevoli di me, che in qualche modo nella comunità cristiana la povertà della nostra vicenda umana, cioè cristiana, sia legata anche alla poca esperienza che facciamo di persone. Però attenzione, qui non dobbiamo pensare automaticamente alle confessioni. No, come se il perdono no, si gioca soltanto lì. No, il perdono si gioca lì, ma non soltanto lì. Cioè il perdono si gioca nel perdono reciproco. Il perdono di Dio passa a noi anche attraverso il perdono reciproco che ci siamo invitati a farci e a fare. Non è solo di preghi, eppure loro hanno bisogno. E non passa solo nella dimensione, ma passa nella prassi di perdono di un marito e di una moglie che si giocano nel perdono, di un'amicizia che si gioca nel perdono e di una fraternità cristiana che si gioca nel perdono. E invece, se notate, dato che noi poi pensiamo che il perdono sia solo sacramentale, tante cose tra di noi rimangono non perdonate e creano pian piano, no, vanno a scavare fossati, e non si risolve solo con la cosa, non ci vuole confessare, sì, ma quel perdono che tu dicevi della confessione deve operare nelle tue relazioni. Questo è una cosa, io credo, fondamentale, perché, no, la prima cosa, il Signore perdona perché anche noi mettiamo in gioco il suo perdono. Se non mettiamo in gioco il suo perdono rimane lì, ci dà vita nella misura in cui opera tra di noi, ci dà vita, il Padre nostro, no, come noi perdoniamo i nostri. Lo preghiamo. Ricordate che nella Chiesa antica la riconciliazione era legata a pochissimi peccati, che erano grossi, erano peccati per la morte. E lì c'era tutto un cammino, no, pubblico anche, pubblico, in cui uno può... Ma tante le altre cose, quelle che noi, si giocavano tra di noi, cioè si giocava nella dimensione del perdono reciproco. E i preti potevano fare altro. Quindi. Il Signore compie cose giuste, difende i diritti di tutti gli oppressi. Il Signore che appunto opera per la giustizia, ha fatto conoscere a Mosè le sue vie, le sue opere ai figli di Israele. Misericordioso e pietoso il Signore, lento all'ira e grande nelle mani. Notate, è bello questo, no? E sono parole che conosciamo, misericordioso e pietoso. Qui tra l'altro ricorda anche l'Esodo 34, no? Laddove il Signore rivela il suo nome a Mosè. E Dio passa e dice: il Signore è lento, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore. Ed è interessante anche questa cosa, no? Che è lento all'ira e grande nell'amore, no? Cioè, nel senso che lui, lui a volte si incazza, ma si incazza. Adesso noi ci abbiamo paura, no? Perché Dio no, ci manda qualcosa. No. Dio, l'ira di Dio, come dire, è il fatto che lui non sopporta il male. Non sopporta il male. Cioè, mentre noi veniamo a patti col male, e ci compromettiamo col male, e in qualche modo ne facciamo, lo chiamiamo bene, no? Più o meno, no, non ne parliamo, lo camuffiamo, lo giustifichiamo in tanti modi. Lui dice: no, il male è male. Questo è l'ira di Dio. Poi dopo, Dio che può fare dopo di questo, dopo che si incazza? Parla, ma più che parlare non può. Più che parlare non può. E allora è questa cosa, no, che cioè, lui è lento, nel senso che appunto non si lascia prendere, allo stesso tempo, no, è capace di dire la verità sul male, di adirarsi, è grande nell'amore. Non è in lite per sempre, non rimane adirato in eterno. Vedete, viene in lite, si adira, ma non è per sempre. E come dire, lo scopo, perché notate, ci sono quelle persone che a volte sono sempre incazzose, no? Cioè, sempre, è una condizione, no? Di cui in ogni cosa vedete, questo sta due, qualunque cosa di così, no? E poi quelle persone che cercano sempre qualcuno con cui litigare. Su qualunque cosa, forse anche dei prezzi, no? Stanno sempre così come dei cani arrabbiati, e qualunque cosa, persino anche la signora che gli dice: padre, ma una scopa per poter, che vuoi, eccetera, no? Allora, invece, il discorso della signora non è il lite perché vuole litigare, il lite per un motivo, ma una volta è questo, lui dimentica, cioè, perché lo so, non è ma ti dà fuori per comprendere, e non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Vedete, il suo agire verso di noi non è commisurato, no, al nostro peccato, il suo volerci bene non è, meno male, no? non è commisurato, e non si comporta come risposta al nostro comportamento, perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua misericordia è potente su quelli che lo temono. Chi può misurare il cielo? Oggi sì, no, con i nostri, diciamo, l'atmosfera e poi tutte le parti, no? E il Signore appunto lì allora non avevano questi mezzi e potevano dire che la sua misericordia è senza limiti, no? Perché chi la sa misurarla? Quanto dista l'Oriente dall'Occidente, così egli allontana da noi le nostre colpe. Come tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. E anche questo è bello, no? Leggendo la scrittura, come facciamo in questi anni, come fate in tanti altri luoghi, il Signore sa quello che siamo, cioè nel senso che si regola con noi a partire da quello che siamo, cioè non ci chiede di essere diversi per relazionarsi con noi, cioè si relaziona con noi per farci camminare insieme verso la vita, ma si relaziona con noi, con quello che siamo. C'è un autore che leggevo e che mi colpiva, perché dice: io sono affascinato dal Dio di Gesù Cristo perché è l'unico che mi accoglie come sono. No. che non mi chiede di cambiare per cominciare a camminare con lui. Cioè, nel senso che il Signore non è che dice, guarda, aggiustati e quando poi ti sei preparato, vieni e allora cominciamo a camminare insieme. No, no, il Signore vuole cominciare a camminare insieme con noi a partire da dove siamo. Poi il camminare insieme è la speranza che quello che di morte ci abita potrà essere liberato, resuscitato, no? Ma è uno che ti si mette a fianco senza, no, chiederti, per poter rimanere a fianco, di cambiare. L'uomo come l'erba sono i suoi giorni, come un fiore di campo, e così egli fiorisce. Se un vento lo investe, non è più, né più lo riconosce la sua dimora. Questa è la nostra vita, no? Questa è la nostra vita, e nel passare degli anni la sperimentiamo sempre più, appunto, no? Quando eravamo giovani, possiamo dircelo a Giulio Luca, no? Pure tu, no, c'è un po' così, eravamo tutti, no, a pensare che la vita, cioè, poi così anni, cominciamo a sperimentare la fragilità della nostra esistenza, no? E allora se da una parte il pensionista dice questo non per buttarti giù, ma per dire questa è la nostra condizione, e in instabilità, l'amore del Signore per sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei figli. Vedete il Salmo come non poggia su di noi, ma poggia su Dio. Cioè, nel senso che a volte i nostri discorsi cristiani e anche certe prediche, no, sono sempre su di noi, sia per buttarci giù, molte prediche non fanno altro che noi, eccetera, eccetera, sia per tirarci su, no, noi siamo noi, che dobbiamo allora, noi che faremo, noi, testimoni del tuo amore, che bello, no? Poi soprattutto quando siamo tanti, no, in queste mega incontri in cui ci fanno gli slogan, che noi Signore fino ai confini del mondo, noi, che bello, no? E però il rischio è che di credercela troppo, no? Che noi saremo discepoli e porteremo la parola. Il salmista ha sempre molta coscienza della nostra fragilità. Dire Signore, poi i nostri progetti, le nostre cose, che pure sì, ma però quello che conta è che il tuo amore è per sempre. Il tuo amore per sempre, perché io devo fare dei progetti, devo costruire in qualche modo la mia vita, con la consapevolezza però che non so del mio domani, che non so del mio domani. Allora, su che cosa appoggio? Sul tuo amore, che anche sapendo che io non so, so che non so del mio domani, non so se cambierò, se come starò, se scoprirò che ho un tumore, ho qualcosa, no, eccetera. Il tuo amore. L'importante è che il tuo amore è per sempre. Il tuo amore per me è per sempre. Credo che sia, come dire, una cosa importante su cui il salmista vuol farci camminare, no? La fiducia in lui. La fiducia in lui. Per sempre su quelli che lo temono, attenzione, temono, ricordate, non è paura, no? Ma quelli che tengono in conto, cioè che, come dire, ci tengono alla relazione con lui, e la sua giustizia per i figli dei figli, per quelli che custodiscono la sua alleanza e ricordano i suoi precetti per osservarli. Il Signore ha posto il suo trono nei cieli e il suo regno domina l'universo. Benedite il Signore, angeli suoi, potenti esecutori dei suoi comandi, attenti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte sue schiere, sui ministri che seguite il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia. Ecco, allora penso che possiamo fermarci qui, poi ce ne sono tanti altri, vedremo se quando ci incontreremo, quando in ottobre speriamo, dove non lo sappiamo, vedremo, da qualche parte ci vedremo, che mattina avete qualche